Allora, buonasera a tutti. Dichiaro aperta la commissione del 18 novembre, ore 18:10. Faccio, diciamo, l'appello. Cugini Mauro assente giustificato, Piccinini Manuel assente giustificato, Gandossi Giorgio è
Arriva.
sostituito da Michael Norris,
No,
che
arriva
sta...
Giorgia.
arriva Giorgio, perfetto, sta arrivando. Rinaldi Simonetta è sostituita dal consigliere Facotti Agostino e Piazzalunga Andrea presente. I punti all'ordine del giorno: piano di diritto allo sport, piano di diritto allo studio. Faccio iniziare l'assessore Testa col piano di diritto allo sport.
Sì, dovrebbe essere più veloce. Avete ricevuto il materiale?
Sì.
Con tutte le schede delle varie attività, niente, anche questa, cioè anche quest'anno per fortuna siamo riusciti a fare qualcosina dopo lo stop dello scorso anno, dovuto a quello di cui si stava parlando prima. L'assessorato ha messo un avviso pubblico per la presentazione dei progetti per il piano di diritto allo sport. Dal 15 giugno al 15 luglio di quest'anno hanno partecipato diverse associazioni, sono tutte associazioni che sono mappate sul territorio e rientrano già nei corsi che vengono tenuti. Anche quest'anno è stato deciso insieme alla dirigenza scolastica, quando abbiamo fatto l'incontro, di non fare il corso di nuoto per i motivi sempre legati alla questione Covid. Però io avevo detto che se c'era invece... Allora, il corso di nuoto innanzitutto negli ultimi anni era fatto soltanto dalle scuole materne. Dalle scuole materne, dai grandi delle scuole materne. Quest'anno la dirigente dell'istituto comprensivo ha detto che non aveva intenzione di farlo partire, mentre per le scuole materne private abbiamo ricevuto una sola richiesta di contributo, che però non ho inserito nel piano di diritto allo supporto perché era una cosa singola, cioè non è arrivata come richiesta da parte delle scuole materne paritarie, è arrivata soltanto come richiesta specifica da una delle scuole materne paritarie, quindi non ho ritenuto, ho dato il contributo a parte. Niente, poi per il resto gli altri sport sono ancora tutti quelli che sono classici come piano di diritto allo sport. La cifra che avevo a disposizione anche quest'anno, come negli ultimi anni, è diminuita, non per volontà dell'assessore, ma proprio perché questo mi danno. 2 anni fa erano, l'anno scorso era 8.000 euro. Che a dire la verità, l'anno scorso non è che il piano di diritto allo sport, sì, il 2020 non è partito, era partito quello del 19-20, che poi si è fermato tutto a febbraio del 2020. Però cosa avevo fatto io? Nonostante i corsi non sono stati portati a termine, io la quota che avevo a disposizione, cioè gli 8.000 euro che avevo a disposizione per le associazioni sportive, li ho erogati tutti, come se le associazioni sportive avessero finito il loro percorso, perché mi sembrava giusto, anche perché loro erano partiti, quindi lo stop non è stato dovuto assolutamente a una loro scelta, ma era così. Quindi io ho pagato tutte le ore che loro avevano messo nel progetto, anche se non sono state fatte. Quest'anno invece a disposizione ho 7.000 euro. Tutte le scuole, dall'infanzia alla primaria, alle medie, hanno fatto richiesta, compresa la scuola paritaria di Sant'Anna, perché anche essendo una paritaria, però è sul territorio di Albino, è sempre stata compresa nel piano di diritto allo sport. Quindi ci sono le classi filtro, come sempre, dove fanno basket, educazione allo sport, che è praticamente un'introduzione a diversi sport. Poi abbiamo l'oratorio Albino Atletica insieme al CAI, che fanno diversi progetti. Abbiamo il karate,
Bon. Vai.
Quello che mi piace è che tante classi su richiesta dei genitori hanno richiesto ancora il progetto con l'associazione, adesso ci arrivo perché non sto leggendo, 3000, con l'associazione dell'Enjoy Ski Sport. Hanno lavorato con Mauro Bernardi perché tanti genitori quest'estate hanno partecipato con i loro ragazzi a quelle attività di sport estate, no? Cos'era? Estate,
sì, una cosa del genere.
Il progetto che sta portando avanti l'assessore Esposito con il consigliere Piccinini. E hanno incontrato questo ragazzo e è piaciuto e mi hanno fermato per la strada chiedendomi proprio se partecipava lo stesso Mauro nel progetto di sport. E ho detto sì, sì, è diversi anni e quindi mi ha fatto piacere questa cosa, perché vedere dei ragazzini normodotati che si sono confrontati con uno sport che conoscono benissimo come il basket, piuttosto che però fatto sulla sedia a rotelle, perché in quelle attività li fa anche sedere, cioè li fa fare questa attività anche loro seduti sulla sedia a rotelle per fargli vedere come funziona, mi ha fatto molto piacere. Niente, io quello che dovevo dire l'ho detto, e se ci sono poi ecco nel piano comunale che vi ho mandato ho inserito un po' tutto quello che come assessore reputo che sia lo sport per il comune di Albino, alcuni miei personali pensieri che spero che siano condivisi per quello che dicono. Poi ho fatto mettere appunto gli impianti sportivi che ci sono in essere e gli eventi che abbiamo fatto. La Dote Sport viene aperta a gennaio, però anche per il prossimo anno sarà tutta gestita dalla Regione Lombardia. Potranno venire i genitori se vogliono assistenza per entrare a fare la pratica, l'ufficio sport sarà a disposizione, però non passa più niente come negli anni scorsi, dove invece era il comune che riceveva il contributo e poi lo erogava. Invece già un paio d'anni, diversi anni che gestisce tutta la Regione Lombardia, e il comune però si mette a disposizione come ufficio sport per dare una mano ai genitori che ne hanno bisogno. Questo è quanto.
Ci sono domande, richieste di precisazioni?
Sì, volevo solo una considerazione più che una domanda sul quale mi piacerebbe sentire il parere dell'assessore. Chiaramente con 7.000 rotti euro il margine di manovra, di intervento, fisicato, per cui io non so, però volevo sapere se negli anni qual era stata la dotazione dell'assessorato allo sport, negli anni si è andata via via rosicchiandosi o se all'incirca ci siamo sempre mossi.
Allora
ti spiego perché di questa domanda, sì, perché sì. E confermatemi e smettetemi se mi sbaglio, in questo momento anche per effetto diciamo del brutto periodo che forse ci stiamo lasciando alle spalle, mi pare che qualche disponibilità finanziaria in più ci sia, o sbaglio, su tutta una serie di progetti. E lo sport mi sembra che invece non rientri dentro quella visione di ripartenza, passami questo termine, che forse mi sarei aspettato. Allora, ma ti faccio anche la seconda considerazione, così poi mi taccio. La seconda cosa è, non vedo un progetto sinergico fra i diversi soggetti operanti sul territorio. Credo che forse un tempo si chiamava consulta dello sport, coordinamento, non mi ricordo, insomma. Cioè, l'obiettivo da parte dell'amministrazione comunale di provare a mettere, con tutte le difficoltà del caso che tutti conosciamo, a provare a mettere tutti i soggetti coinvolti intorno a un tavolo per cercare di fare qualcosa che sia sinergico. Qui vedo tante piccole rovine che vanno,
tanti progetti,
ma non vedo un disegno territoriale dello sviluppo dell'attività sportiva.
Allora, innanzitutto, per quello che ricordo io, quando ero assessore all'istruzione, dove allora i due piani erano inseriti, come adesso si presentavano insieme, la quota che c'era a disposizione era 10.000 euro per le associazioni sportive, più la quota dedicata al corso di nuoto. Per le associazioni sportive adesso siamo arrivati quest'anno a 7.000 euro, come ho detto, due anni fa erano 8.000 euro, quindi hanno iniziato a rosicchiare. Anch'io pensavo di riuscire ad avere qualcosina in più per il fatto di non avere più il corso di nuoto, però già lì si era fatto un po' fatica due anni fa, quando era stato preparato, poi io sono arrivata che era già in essere, perché si era tolto qualcosa dalle associazioni sportive, perché poi si era deciso di pagare anche il trasporto oltre al corso di nuoto, perché il trasporto i primi anni, che mi ricordo io, non era inserito, è stato inserito dopo. Questo è quanto. Devo anche dire che sulla base delle ore che vengono fatte dalle associazioni sportive, la cifra, cioè loro ci stanno dentro, nel senso che non propongono tantissime ore. Quello che loro vanno, perché io comunque lo voglio, non c'è una cifra, cioè io non vado a dire alle associazioni sportive fallo di 10 ore piuttosto, loro scelgono e poi io cerco di andare a dare una quota che sia uniforme un po' per tutti. Quello che dici tu della... Allora, aspetta, poi mi hai fatto la considerazione del fatto dei fondi Covid che sono stati erogati. Lo sport gestito dall'amministrazione è stato un po' dimenticato. Ci sono stati tanti fondi erogati, però direttamente alle associazioni sportive, tant'è vero che tutti i bandi, piuttosto che tutte le informazioni, io le ricevevo e le giravo sempre alle associazioni sportive, e le associazioni sportive del territorio hanno preso parecchi soldi, però io come amministrazione comunale, come assessorato allo sport, non ho avuto a disposizione, non ci sono stati
i fondi Covid, non erano relativi a quella cosa qui,
no. Assolutamente. Sono stati erogati direttamente alle associazioni sportive che hanno avuto
la contrazione delle attività.
Sì. Ok. Questa. Un po' però mi dispiace di questa cosa. Infatti l'ho fatto notare, non mi ricordo dov'era, un incontro. No, volevo farlo notare, ma non ho avuto il tempo perché hanno iniziato. Ah, quando sono andata con la capo area un mesetto fa, abbiamo avuto un meeting in Città Alta dove si parlava proprio con la Regione Lombardia e il CONI dello sport, e una delle domande che avrei voluto fare, che però poi come al solito questi relatori si allungano tanto, non c'era più tempo, poi noi avevamo un altro appuntamento, era proprio quello. Perché se è vero che io come assessorato ho avuto le palestre chiuse piuttosto che gli impianti sportivi chiusi, ho avuto anch'io però un'entrata molto molto minore. Cioè io gli impianti sportivi ho dovuto comunque manutentarli, è vero, avrò avuto meno spese, però ci siamo accorti anche noi, e su questo era un appunto che volevo fare, ma ti ripeto, non ho avuto il tempo perché poi era finito tutto e c'è stato il tempo per fare
eccetera, non è che abbiamo questo.
Mentre invece per quanto riguarda la consulta dello sport, allora io so che altri paesi limitrofi hanno una cosa così, hanno nel loro regolamento questa consulta. Devo dire che in questi due anni io ho lavorato comunque bene con le associazioni, perché ci incontriamo spesso. Non ho mai definito una consulta, o non ho mai, posso pensarci, però vedendo le riunioni che facciamo troverei molto 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 faticoso riuscire a fare una cosa così. Perché? Perché ognuno ha il suo campanile, ognuno ha la sua associazione. Già organizzare la festa dello sport, dove ci incontriamo almeno tre volte durante l'anno per organizzarla, è molto faticoso. Cioè sono serate, la seconda volta dell'anno scorso siamo andati, io ho detto andiamo a casa, era l'una e ancora non si era deciso sulla data. e non vengono tutti, vengono uno per ogni associazione, quindi la consulta è già lì, cioè tutte le associazioni io ce le ho intorno al tavolo, è già faticoso. È vero anche che adesso ho incontrato prima la mia collega, l'assessora allo sport di Alzano, che è diventata vice sindaco, e ne parlavo anche con lei e gli ho detto: guarda, mandami il materiale della consulta che avete voi, perché loro parlando mi dicevano che loro non hanno invece il piano di diritto allo sport inserito, loro non lo fanno ad Alzano, loro hanno questa consulta che lavora direttamente con le scuole, non passano attraverso il piano di diritto allo sport. Noi abbiamo questo da anni, il piano di diritto allo sport. Infatti mi chiedeva che commissione ha il piano di diritto allo sport. Ah sì, noi non ce l'abbiamo, noi lo mettiamo dentro. Noi
e
abbiamo
sono due metodologie diverse praticamente.
Sono due metodologie diverse che però hanno lo stesso fine: lavorare con i ragazzi, le associazioni si fanno conoscere perché lavorano all'interno, si fanno conoscere e di conseguenza se poi il bambino piace lo sport che ha fatto a scuola, che ha provato a scuola, si riconosce comunque nell'associazione che è venuta a scuola. E perché lei mi diceva, perché io pretendo, cioè si lavora col quale del territorio, ho detto sì, ma anche noi abbiamo, cioè il 99% se non il 100% sono tutte associazioni del territorio, no? Anche perché mi è capitato per esempio di ricevere un paio di progetti da parte delle scuole dove avevano preso delle associazioni anche di sotto Bergamo, e io mi sono permessa di dire: io queste, cioè, o partecipano anche loro al bando di evidenza pubblica, però se lo sport è diverso, cioè se non c'è la realtà sul territorio, posso anche dire, però io preferirei privilegiare la realtà del territorio di Albino per quello che vedo io, anche perché poi la continuità rimane qua, perché poi è vero, sì. Se poi invece non esiste proprio lo sport, allora, ma siccome erano due progetti che potevano essere gestiti, infatti anche loro hanno detto sì va bene e sono ritornati, però non è un problema, potevano farlo, però era la scuola che doveva pensare a pagare questi corsi. Io vi dico, io non posso pagare due associazioni che fanno basket allo stesso modo, cioè ne abbiamo quattro noi qua di associazioni, magari scegliete una così. Questo è quello. Spero di essere stata esaustiva.
Se posso fare una domanda, sì. Ma non ho capito se questa cosa c'è, cioè, rispetto a fare rete sul territorio, chiedendo a dottor Andrea, se poi che poi l'assessore ha ripreso, cioè si fanno queste riunioni, si lavora bene o c'è bisogno di andare oltre? Perché da quello che ho capito e anche dai feedback che ho dal territorio, ho capito, ho evinto che non c'è in realtà un coordinamento del comune, e quindi quello che mi chiedo io: può aver senso invece cominciare a lavorare in una direzione di coordinamento, anche se è difficile, tanto più se è difficile parlare con le associazioni, perché vuol dire che davvero non c'è nessun tipo di dialogo, non so se mi spiego, non c'è nessun tipo di base comune su cui costruire, e penso che in una, cioè, in una città come Albino, così estesa, così diversificata, così comunque tante frazioni, tante realtà e tanti campanilismi, lo sport può essere invece un legante, un qualcosa su cui si fa una base comune. Quindi, cioè, la mia domanda insomma è questa: cioè, si fa fatica a lavorare, ma c'è bisogno, se solo secondo lei, di questo, o va bene così?
No, io non ho detto che si fa fatica a lavorare, io ho detto che si lavora bene, ma ci vuole tempo per organizzare anche un solo evento. Ma io una proposta che faccio sempre, anche che ho fatto in questi due anni, vabbè poi l'anno scorso era saltato tutto, in uno dei primi incontri, di fornire anche una specie di calendario degli eventi sportivi che ogni associazione, che ogni società si tiene. Ma questo perché? Perché come per le feste, chiamiamole parrocchiali, oratoriali, capita che ci sono due eventi sportivi magari uguali nello stesso periodo. Quindi io chiedo il calendario, però poi è difficile che uno dei due eventi venga spostato, perché la risposta è ma il periodo è sempre quello, ma noi abbiamo i nostri volontari in questo periodo, ma cioè sono queste, ma io tutte le volte cerco di mediare, di non posso neanche pretendere, cioè io non posso dirgli voi fatemi un calendario, se fate un torneo di calcio bondo non lo fate in Vallalta,
certo,
perché mi mangia giù la pelle dal muso, cioè, ma è giusto così, si cerca comunque di, tant'è vero che appunto per la festa dello sport che riunisce tutto, che è una giornata sola, cioè c'è chi dice un giorno, l'altro no, il weekend quello non va bene, cioè già trovare il weekend giusto è molto molto difficile, perché poi qui ad Albino per esempio adesso abbiamo trovato una quadra sulla festa dello sport, i primi giorni di settembre sembra che vada bene, perché prima era anticipata a maggio, giugno, però c'erano le cresime, le comunioni e c'erano tutte queste cose qui. E invece arriviamo a settembre dopo due volte che la facciamo e sembra che questo vada molto bene, però anche lì è veramente molto difficile trovare. Infatti quest'anno per esempio c'erano la metà delle associazioni che c'erano due anni fa, ma perché era ripartito tutto, è vero che magari era un anno strano, era ripartito tutto e tutte le gare che erano state spostate o non fatte sono ripartite tutte insieme, quindi alcune associazioni non. Poi mi sento anche dire ma non ci sono quelli del calcio, e la risposta di sai quanti ce ne sono di associazioni che fanno calcio, la risposta è stata sì vabbè ma tanto noi ci conoscono già tutti, non c'è bisogno di venire lì alla festa dello sport a presentarci, perché manca un po' anche la cultura di però io su questo ci voglio lavorare, cosa vuol dire che ti conoscono, non fa niente, però quel pomeriggio lì è una cosa comunque in più che tu puoi offrire, è vero che quello di Comenduno andrà all'oratorio di Comenduno perlomeno è così, però tu fatti vedere, ci sono. Poi magari ti arriva anche il bambino di no ma ci conoscono già, noi non veniamo alla festa, quella è stata un po', mi è dispiaciuto un pochino, anche perché me l'hanno fatto notare quel sabato lì,
certo.
Mi hanno detto non c'è nessuno del calcio, invitati erano invitati tutti, ma la risposta è stata questa, ma non la prendo né per cattiveria né per è così, però io la mia disponibilità c'è sempre. Cioè non è che io sono non voglio un coordinamento, anzi sarebbe più facile, sarebbe veramente più facile avere un coordinamento,
certo,
sì, allora è un po' difficile, ma non per non volontà, proprio per tantissimi motivi messi insieme,
sì. E se posso l'ultima considerazione, sì. Penso che più che essere disponibile ad avere un coordinamento, penso che il ruolo comunque dell'amministrazione comunale sia quello di essere proattivo nel promuovere, cioè ad essere il primo a muoversi nel fare questo coordinamento, perché certo se le società già da sole si coordinano hanno già fatto poi il andare
a contro, si coordinano neanche tra di loro, cioè ognuno
esatto,
fa da sé,
ed è per quello che serve secondo me,
insomma io non posso imporlo, l'amministrazione più che dire sì facciamo il tavolo e
sì, io personalmente penso che questo sia esattamente il ruolo dell'amministrazione comunale, oltre che decidere dove dirigere i soldi, anche quello di creare coordinamento e condivisione tra le varie realtà poi della città, soprattutto quando sono numerose come in questo caso.
Sì sì, ma guarda, io posso anche dirti che posso anche farlo, sono sicura per quello che ho visto in questi due anni, vedevo anche prima, perché comunque siamo una giunta, anche se ognuno si occupa del proprio pezzettino, poi vabbè, lo sport effettivamente nell'amministrazione precedente è rimasto vuoto per un paio d'anni, quindi io e il sindaco ci siamo presi un pochino a cuore questa cosa e già lo vivevo già da prima, si rischia, vorrei essere smentita da me stessa. Si rischia di avere un coordinamento non coordinato o perlomeno carente della maggior parte degli attori. Sì, potrei farlo con quattro, perché ci sono quelli che mi chiedono anche a me questa cosa, perché ci sono due o tre, però quante sono le associazioni mai fatte? c'è la lista, una ventina, sono sicura che ne mancherebbero tante, ma non per cattiveria, sì, perché sì, loro preferiscono andare avanti per, da loro e non essere gestite in coordinamento.
Chiaro, okay, sì.
Ci poi proveremo ancora, non è una cosa...
Su questo anche come commissione si potrebbe fare un ragionamento, secondo me, cioè se c'è bisogno di dare un indirizzo comunque politico alla giunta. Questo secondo me rientra nel ruolo anche della commissione, se in base a quello che si ritiene, a quello che si decide, si valuta.
Ma tramite che mezzo?
Il ruolo della commissione.
Ma la commissione o si propone, allora si mette all'ordine del giorno un regolamento o qualcosa, ma discuterne fra di noi si può fare ovviamente.
No, sì, alla fine sarebbe una mozione poi da presentare.
Esatto.
Un consiglio, chiaro, chiarissimo.
Esatto, però bisognerebbe vedere prima se c'è l'adesione di, certo, come diceva lei, degli attori poi che devono partecipare.
Può essere una forma di rafforzamento dell'azione poi anche dell'assessorato, cioè di sostegno, non so come dire, che si guarda.
Sì, adesso ti dico, adesso chiederò alla mia collega di Alzano, gli dico di inviarmi il regolamento della sua consulta. E poi, vabbè, ma sostituisce un po' anche la mappatura, perché noi abbiamo anche la mappatura delle associazioni, dove già, come lei mi spiegava così due cose, mi diceva le associazioni che lavorano devono essere quelle che lavorano tanto di anni sul territorio, piuttosto che, cioè, quello è già inserito nella nostra mappatura per dare gli impianti sportivi. Si può anche fare quello, non è un problema. Voi se desiderate questo, fatemi pure una richiesta Va bene, adesso io avevo già detto alla mia collega, parlo io per prima che parlo poco.
Adesso sentirei.
Adesso parte la Patrick, lei di solito parla poco.
C'è ancora una domanda.
Scusate, ma perché ne già parlato prima, mi sembra questa l'occasione per chiedere nuovamente per la questione dei campi da beach volley, visto che questa è la sede, se ci sono delle novità.
Ti ho risposto.
Sì, lo so, però mi piaceva che aveva
non ha risposto qua. Perché io ho messo in conoscenza anche
non ha risposto nessuno, cioè nel senso ho ricevuto la sua risposta,
ho ricevuto una richiesta dai consiglieri del tuo gruppo, giusto?
Sì.
Che volevano sapere com'era la questione. Allora, l'evoluzione è stata che abbiamo fatto una delibera di giunta dove andavamo a chiedere, cioè si diceva che i due campi di beach volley, essendo passati a Padova, avendo ricevuto queste due domande, si prendeva in considerazione la prima domanda che è stata mandata, che era quella più completa, e quindi si dava mandato all'ufficio tecnico di chiedere di proseguire. So che l'ufficio tecnico ha chiesto alla ditta che si è proposta di confezionare il progetto definitivo sulla base di alcune cose che mancavano, e poi sarà da valutare. Quando arriva il progetto definitivo si valuterà e poi si porterà in consiglio.
Ma però, sono stati dati dei termini? Nel senso che
no,
la delibera di giunta di modifica...
No, il termine che c'era dei 90 giorni di risposta è stato è andato a buon fine, e siamo stati dentro nei termini per richiedere a chi era sulle due domande che erano arrivate, su quella che è caduto l'interessamento, è stata data una risposta entro i 90 giorni. Adesso non c'è più un termine effettivo, si è in attesa del progetto definitivo, che verrà poi vagliato, si vedrà tutto, e poi se si deciderà che sarà passabile, adatto. Adesso non so, perché dopo una cosa di ufficio tecnico andare avanti così, come ti ho risposto, può rispondere meglio l'ufficio tecnico, perché è di competenza sua. Adesso lo sport riguardava soltanto cosa scegliamo come sport per quell'area lì, l'ufficio sport insieme agli altri assessori ha scelto quello sport lì, e poi è l'ufficio tecnico. dico che così.
No, certo, perché alla commissione del 25 giugno che io ho fatto i streaming sembrava che fosse da decidere da un giorno all'altro e perdessimo una occasione irripetibile.
No, la scadenza era i 90 giorni.
No, ma nel senso, se non fosse stato deciso tra l'uno e l'altro, per paura di non avere il progetto per dicembre. Ora siamo a novembre e non si sa neanche, cioè nel senso, vedo inverosimile.
No, la... non credo. Cioè siamo io.
No, vedo inverosimile una risposta di da padel per
magari è già arrivato all'ufficio tecnico il. Non lo so.
Ok, proverò a chiedere.
Conviene sentire l'ufficio tecnico.
No, è che era in copia ma non ha risposto, quindi.
Hai visto che io l'ho messo in copia? No, certo, perché ho visto che non c'era nella tua domanda, ma nella mia risposta io l'ho inserito perché così almeno.
No, perché rischieranno di fare un'altra, cioè di lasciare lì quel posto un'altra estate. No,
esatto. Perché tutte le volte che ci passo mi viene mal di pancia anche a me a vederlo lì così, quindi.
Chiederò allora l'ufficio tecnico.
Sì.
Ok, grazie.
Perfetto. Okay. Passiamo al piano di diritto allo studio.
Posto. Piano di diritto allo studio 21-22. Allora, la struttura del piano è rimasta invariata rispetto agli scorsi anni, però ci sono dei contenuti nuovi quest'anno, relativamente specialmente ai due servizi di messa e trasporto scolastico. Perché come ben sapete andavano in scadenza lo scorso anno per la questione Covid, abbiamo fatto il rinnovo annuale, quindi quest'anno nel periodo primavera-estate abbiamo fatto con la CUC di Brescia il legale d'appalto. Come sono andati?
Scusami, cos'è la CUC?
È la centrale unica di commissioni, praticamente più comuni si mettono insieme, visto che specialmente per i bandi che sono a livello europeo c'è bisogno di avere tutta una serie di controlli eccetera eccetera, ci sono delle realtà, degli enti che mettono a disposizione queste strutture, tu ti affidi a queste strutture pagando quello che è il servizio, noi abbiamo un abbonamento anche con
e loro gestiscono.
Esatto, e ti controllano, ti danno degli standard qualitativi e hai tutta la possibilità poi di personalizzare per quello che è il servizio.
L'evoluzione del MEPA, immagino.
Come?
L'evoluzione del MEPA.
Allora, queste sono piattaforme che quella di Brescia è nota e noi ci appoggiamo a questa, è una scelta insomma. Sì. Sono anche delle piccole CUC che vengono fatte anche non solo per il servizio manutenzione e quelle cose lì. Come sono andate le due gare? Partiamo dai servizi così per arrivare poi al sostegno del progetto lo studio, che sono poi i progetti speciali eccetera. Come sono andate? Per quanto riguarda il servizio di messa scolastica, fatta la gara, c'è stata solo una società che ha partecipato, è stata espletata la gara in modo corretto e ha rivinto la ditta Sercar. All'interno dell'appalto, noi quest'anno abbiamo previsto alcune modalità diverse di gestione del servizio per tutta una serie di problematiche che erano sorte anche gli anni passati. Allora abbiamo pensato di inserire all'interno dell'appalto la richiesta di un'app, di un'applicazione a servizio dei genitori, attraverso la quale i genitori possono monitorare giornalmente quello che è la fruizione del pasto e quindi controllare poi in modo specifico quello che è il consumo dei pasti, quindi la fatturazione. Attraverso questa app i genitori hanno due possibilità: uno, se il bambino è a casa malato, entro le 9:30 del mattino possono cancellare il pasto. E a differenza degli anni scorsi, dove c'era anche una quota fissa, diciamo, all'interno del costo del pasto, è stata completamente tolta, quindi tu consumi 10 pasti, 10 pasti paghi. È possibile anche cancellare dei pasti nell'arco dei 30 giorni, quindi se tu sai che hai il figlio che due volte alla settimana ha delle cose particolari da fare, tu puoi per 30 giorni cancellare questi due giorni con un unico accesso all'applicazione. Inoltre puoi giornalmente scegliere la possibilità di avere il pasto in bianco. Se c'è un bambino che non sta molto bene, eccetera, ha la possibilità di opzionare per quella giornata il pasto in bianco, e questo lo fai attraverso la tua app in tranquillità. L'applicazione cosa serve alla ditta? Serve logicamente ad avere il numero dei pasti corretto, quindi cercare di evitare lo spreco. E soprattutto avere un controllo puntuale di quelli che sono i pasti da fatturare, quindi tot pasti, tot fattura, e la fatturazione è stata posta a carico dell'azienda in modo tale che abbiamo liberato di tutta la fase burocratica anche l'assessorato al bilancio, e hanno la possibilità di controllare anche in modo più specifico quelli che sono gli arretrati, perché noi sui servizi scolastici purtroppo abbiamo parecchi inadempienti. Noi abbiamo un regolamento che dice che se sei inadempiente non puoi accedere. Anche quest'anno per l'accesso ai servizi abbiamo fatto tutto un controllo che però è molto faraginoso, cioè sono due assessorati che si devono parlare, controllare il nominativo, dopo non si possono avere i nominativi da parte della scuola. È tutto in questo modo, la ditta sa il soggetto a cui è scritto la fatturazione, che è il genitore di riferimento con cui ha fatto l'iscrizione al figlio, controlla il numero dei pasti e in automatico riesce poi la fatturazione.
Posso interromperti? Arriviamo alla fine.
Portata. Okay.
Ma scusami, in questo modo l'inadempienza resterà a carico della Sercar o tornerà adesso?
Allora, noi abbiamo un tot di pasti all'interno del progetto del Buon Samaritano, che se ci sono casi particolari, famiglie particolari, possono tranquillamente afferirsi ai servizi sociali e quindi avere la possibilità di poter accedere al pasto gratuito, oppure di poter avere dei sostegni per quanto riguarda anche il pagamento della retta, perché con gli arretrati è logico che si valuta, almeno abbiamo valutato quantomeno caso per caso, ci sono delle famiglie che sono rientrate subito perché magari gli era sfuggito il pagamento, quindi è stato proprio un mero errore così. Ci sono invece famiglie che hanno dimostrato che hanno difficoltà, allora abbiamo cercato di rateizzare e sono stati comunque inseriti all'interno del servizio. Quindi l'attenzione da questo punto di vista
continuerà ad essere così.
Allora, continuerà.
Il rischio di fatturare di là che poi tu queste non le vedi.
Allora, adesso il controllo con l'applicazione è. A noi mi ha fatto un mese di controllo incrociato, ancora la vecchia maniera con i bidelli, eccetera, per capire se i genitori hanno imparato a utilizzare quest'app, e sembra che ha apprezzamento questa applicazione perché è comunque immediata, non c'è nessun tipo di problema. Se il bambino rientra dopo a scuola non lo cancelli e il pasto viene comunque preparato, se ha problemi. Quindi il numero dei pasti noi li abbiamo sotto controllo, il genitore sta a lui se nel momento in cui il figlio non è presente a scuola cancellare il pasto. Con l'applicazione lui può tenere controllato questo mese qua quanti pasti ha consumato mio figlio, 25, allora ho sotto controllo quanti sono i pasti che saranno fatturati, perché in alcuni casi abbiamo avuto la contestazione della cosa, quindi c'erano dei genitori, no ma mio figlio ha consumato 23 pasti.
Non era questo l'oggetto della mia domanda, fatturava il comune,
sì?
Famiglia inadempiente, approfondimento, se
non era proprio così. Andrea, noi abbiamo degli arretrati che non risalgono un mese, nemmeno due mesi, ma magari anche un anno, cioè sono soggetti che hanno continuato a fruire del servizio,
ma
anche
per furbizia o per incapacità,
per non controllo, diciamolo così. L'ufficio ragionaria non riusciva a fare questo tipo di controllo. Poi c'è la questione della anche del tipo di pagamento, qualcuno pagava qui col POS, qualcuno faceva, cioè, tutta una serie di per dare un po' di ordine al servizio, perché capisci, 700 pasti al giorno, cioè è una cittadina che mangia,
l'azienda è più attrezzata rispetto al comune,
e ha sicuramente anche la situazione è molto più sotto controllo di noi, nel senso che con l'applicazione loro giornalmente sanno quanti pasti e chi li mangia, chi li consuma. Non è che noi dobbiamo chiedere alla scuola per poi controllare
la direzione. È chiarissimo il fatto che la Sercare è più brava del comune a farsi pagare. Questo sta nelle corde delle cose. La mia preoccupazione è che di fronte, tu dici, se uno ha difficoltà a pagare la mensa ai figli, interviene il progetto del Buon Samaritano e comunque.
Oppure i servizi sociali.
Comunque il comune è impegnato a fare in modo che anche quel bambino gli possa accedere alla mensa. La mia preoccupazione è che togliendo dalla fatturazione il comune e dirottandola sulla Sercare si inserisca un po' più di rigidità e non ci sia.
Ma guarda che anche adesso il regolamento è così,
uguale,
sì. Era carente il comune col controllo. Cioè non è che tu puoi continuare a usufruire di un servizio se hai degli arretrati pesanti, cioè capiamoci, il regolamento che c'è nel comune dice tu frequenti il servizio, devi essere però a pari con i pagamenti, è qui che mancava il comune, quindi noi abbiamo sopperito con questa cosa. non per un discorso di vessazione nei confronti
un tempo di reazione. Cioè, ti dico,
allora il tempo di reazione
mi pubblico. Dispiacerebbe se un mese una fattura non viene pagata, il giorno 1 del mese successivo il bambino non va in mensa, capisci bene che si tirano delle situazioni.
Allora non è così, perché
no,
ti posso chiedo dire
se nei rapporti con la SECAR questa cosa
ti posso stata... dire che ad esempio il primo mese, visto che i genitori non avevano ancora chiaro come utilizzare l'app, qualcuno aveva fatto fare un mese di funzioni miste e ti ha dato ancora 1000 euro ai bidelli per fare questo controllo incrociato, perché giornalmente la SECAR a fine giornata controllava i genitori che hanno utilizzato l'app, che hanno cancellato, e il report dei bidelli. Le famiglie che non avevano cancellato il pasto, chiamate, gli hanno spiegato, venivano qua a vedere come funzionava, eccetera. Chi resta indietro da questa cosa qua? Resta indietro chi non vuol pagare. Chi non vuol pagare? Perché hanno tutta la possibilità di usufruire del pasto in tranquillità, alcuni anche gratuiti se sono dei servizi sociali. I servizi sociali possono intervenire al sostegno e all'integrazione delle rette. Quindi chi è in necessità di utilizzare il servizio e vuole fare anche lui la sua parte, non c'è nessun tipo di problema. La fatturazione arriva col costo del pasto, che è diversificata in funzione delle fasce ISE, quindi tu presenti la tua ISE, hai il tuo costo del pasto, non è più nessun altro menicolo, la quota fissa che devi, ma mio figlio non è venuto tutto il mese, c'ho la quota fissa, no, consumi 10 pasti, paghi per 10 pasti, hai la possibilità di controllare 10 pasti, e la ditta ha la possibilità di fatturarti questi 10 pasti, ed è sicuro che questi 10 pasti tu hai utilizzato. E, no, e il controllo è anche per rispetto nei confronti anche di chi effettivamente paga, perché è un servizio a domanda individuale e tutti devono fare la propria parte. Quindi c'è un regolamento che è scritto nero su bianco e purtroppo non si aveva la possibilità di fare un controllo specifico, e io mi sono trovata mesi a controllare nome per nome cosa aveva di arretrato. Dopo capisci che diventa una cosa faraginosa, perdi una marea di tempo e imbagli gli assessorati a controllare che cosa una fattura di 100 euro.
Capisco perfettamente e condivido quanto stai facendo, nel senso che se ci sono persone che deliberatamente scelgono di non pagare, secondo me è giusto perseguirle con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Mi dispiacerebbe se questo irrigidimento del sistema andasse anche a colpire situazioni di fragilità che non sono ancora in carico ai servizi sociali, che sono borderline, e creando delle situazioni di imbarazzo.
Il confronto con la
scuola,
che
il bambino è il primo a pagare, che magari si trova escluso dalla mensa, allora, perché la mamma non ha pagato, perché ha perso, allora, cioè, capisci?
Allora, logicamente
le fragilità conclamate le gestiamo,
nel momento
i furbetti li gestiamo,
nel momento in cui c'è la difficoltà a rientrare da qualche fattura, cioè noi come assessorato ci siamo,
sì, io se fosse possibile, però, indicherei alla SECAR che i bambini, prima di essere allontanati dalla mensa, devono essere, o meglio, che i bambini devono essere allontanati dalla mensa dopo un accordo con il comune.
No, allontanati dalla mensa anche dopo diversi, cioè,
sì, dire, no, ma va bene, cioè,
il soggetto del pagamento che lo segnalano, non è la SECAR che decide, giusto?
No, se la SECAR che prende i pagamenti.
Però non è la SECAR, esatto, non è la SECAR che decide, non è pagato tot, rimane in gestione.
Infatti hai visto che ci sono le entrate in bilancio, cioè noi abbiamo le entrate e le uscite normalmente, cioè è soltanto l'esercizio della fatturazione che è stato messo in carico grazie proprio a quest'app che abbiamo chiesto per snellire e non ingolfare alcuni assessorati, perché anche l'assessorato ha la ragioneria. Se ogni mese ti trovi a fare 700 fatture, capite che una persona deve fare quello, e quindi abbiamo cercato di snellire quelle che sono le procedure, e dal punto di vista burocratico speriamo che quest'anno poi le cose vadano un attimino meglio, senza fermo restando avendo sicuramente un occhio d'attenzione nei confronti di casi particolari, casi che hanno necessità magari di un'attenzione particolare, perché ce li segnala anche la scuola, cioè, voglio dire. E dall'altro canto comunque un controllo anche di quelle che sono le entrate e le uscite, insomma, perché giustamente va dal rispetto anche di coloro che si comportano in modo corretto. Quindi questo è stata un po' l'organizzazione del servizio. Quest'anno però abbiamo avuto un incremento di utenti. L'anno scorso con la questione Covid evidentemente tanti avevano avuto paura, malgrado comunque le strutture fossero organizzate per garantire quelle che erano le indicazioni dell'RSPB, della normativa eccetera. Quest'anno abbiamo avuto un incremento di richieste non indifferenti. Infatti a pagina 9 vedete quello che sono gli incrementi dei soggetti che dei bambini che si sono iscritti al servizio. Stiamo raggiungendo più o meno i numeri di prepandemia. Capite bene che numeri di anche qua vedi la tabella sotto riguarda i ragazzi che si sono iscritti dopo il 18 di luglio, che era il termine unico, perché l'anno scorso è stato un delirio da questo punto di vista. Sono arrivati a iscriversi in mensa anche aprile, la scuola finiva a giugno, cioè voglio dire, è veramente un servizio con quei numeri che muoviamo veramente molto difficile. Però vedete che se anche sono arrivati in ritardo nella lista d'attesa, ne rimangono tre fuori dall'elementare di Desenzano, perché le maestre, la preside, la direzione dice che hanno raggiunto la capienza massima e quindi non c'è la possibilità di accoglierli. Però vedete, laddove c'è la possibilità si cerca di andare incontro anche all'esigenza singola e personale del bambino, della famiglia, di quelle che sono. Pagina nostra. Come abbiamo organizzato quest'anno il servizio? Perché i numeri sono aumentati, da una parte abbiamo avuto numeri aumentati, dall'altra parte una richiesta perentoria da parte della direzione didattica di liberare i locali adibiti a palestra. Quindi l'anno scorso cosa avevamo fatto? Avevamo adibito alla palestra di Desenzano, HAC, e la palestra dell'elementare di Vallalta, a Mensa, che c'erano la capienza. Quindi abbiamo dovuto rivisitare completamente quello che è il servizio. E cosa abbiamo fatto? Così almeno siete a conoscenza della situazione in generale. Allora, le bulande sono rimaste dove sono, le solari, che sono le medie, chiamiamo così per essere più veloci, hanno avuto un incremento di ragazzi, quindi sempre al piano superiore, vicino alla mensa, quindi possono usufruire poi del servizio della mensa. I due giorni alla settimana che usufruiscono della mensa i ragazzi delle medie utilizzeranno non soltanto un'aula, ma abbiamo fatto il sopralluogo e abbiamo trovato un'altra aula lì adiacente, per cui non c'è nessun tipo di problema. Per quanto riguarda le medie di Abbazia, la capienza era corretta, quindi non ci sono stati dei problemi. Per quanto riguarda Bondo, abbiamo consegnato alcuni tavoli, perché c'è stato un piccolo incremento, quindi abbiamo consegnato dei tavoli. Per quanto riguarda invece la HAC, abbiamo liberato la palestra e abbiamo riavviato la mensa all'interno della mensa delle scuole medie di Senzano come Enduno, quella sotto, perché come voi sapete, purtroppo, sottolineo purtroppo, evidenzio purtroppo, l'HAC non ha la mensa e quindi di necessità virtù abbiamo rimesso in sicurezza il cantiere grazie all'ufficio tecnico, e quindi i ragazzi dopo hanno avuto alcuni problemi con la caldaia, sta benedetta caldaia cippato dal cavolo, che vabbè lasciamo perdere, e per un giorno o due hanno mangiato in classe proprio perché le temperature non erano raggiunte in mensa. Però il servizio mensa è organizzato presso la mensa, che usano in promiscuità insieme alle medie. Poi la primaria di Vallalta. La primaria di Vallalta è liberata la palestra, però la direzione ha chiesto di mantenere le due classi numerose nell'ex mensa che abbiamo diviso l'anno scorso con 8-9 mila euro, vi ricordate? Quindi le due classi sono rimaste giù, adesso sono collegate con l'interfono, non c'è più nessun tipo di problema. Però dove mettere i ragazzi a mangiare? Allora, o li spostavamo a fare ginnastica con un costo folle, oppure abbiamo optato per il pasto in classe, ma non con la monoporzione, cioè ci sono gli addetti, infatti vedete gli addetti sono 6, più due PUC che sono i redditi di cittadinanza, abbiamo attivato due progetti con due redditi di cittadinanza a sostegno di questo servizio, infatti vedete che gli addetti sono molto più ampi. Per il servizio in classe, come avviene il servizio in classe? Arrivano PUC e addetti alla mensa, escono i bambini, sanificano, fanno i due turni in modo tale che non ci sia promiscuità nemmeno durante il momento che le classi sono fuori. Puliscono, rientrano, mangiano, riescono, risanificano e rientrano per la lezione. Quindi la cosa è molto laboriosa, è anche parecchio costosa, ma non abbiamo toccato quello che è il costo del pasto. C'è da dire che a carico del bilancio comunale ci sono anche ste benedette bottigliette di plastica monouso espressamente richieste da parte della direzione della RSPD, che di cui io sono contrarissima, ma gli insegnanti si rifiutano e la direzione dice che non è possibile che gli insegnanti passino a versare l'acqua dalla caraffa.
Dovrebbero avere la borraccia i bambini.
Non vogliono che la portino da casa perché dicono che quando è tempo di andare in mensa tutti vanno a fare la fila in bagno, si fanno assembramenti, si fanno eccetera, eccetera, e si rompono le bolle. Adesso, l'anno scorso è stata così, quest'anno va bene così. Voglio dire, va bene, non sono contenta nemmeno io perché c'è uno spreco di plastica.
Insegniamo ai bambini a non consumare la plastica e poi che spesa
già,
è? Le
bottigliette? Già detto.
Che spesa è? Le bottigliette?
Come costo specifico non ce l'ho, però era a memoria dei 10 e 15.
Mi sembra, io non sono l'assessore, ma è giusto con la cifra che hai detto tu, abbiamo presente,
però,
di acqua, di plastica, di bottigliette.
Però
di plastica,
dico, se sono richieste che provengono direttamente dalla scuola, dall'RSPP, per permettere la gestione in un momento che non è più pandemico, ma perché però comunque all'interno delle scuole vivono ancora le regole della pandemia, perché questo è le bolle, eccetera. Una mano sul cuore, una portafoglio, vabbè, però ecco, è una cosa che la direzione e le maestre sanno già che come assessorato non concepiamo, quindi appena è possibile il ritorno alla realtà, alla normalità anche da questo punto di vista, le bottigliette verranno cassate.
Ma questa è una scelta della nostra direzione o è una...
È un'indicazione del loro RSPP, cioè responsabile della sicurezza,
quindi solo...
che gli ha indicato le bottigliette. Poi è una cosa che è sostenuta anche da parte della direzione, perché le insegnanti dicono...
Ma succede così anche nelle aziende, tutti gli erogatori di acqua sono stati chiusi.
Comunque...
Come tutti quelli...
Sì, però
un adulto
può anche...
Io su questa cosa qua anche un po' informata rispetto a quello che succede anche nelle altre mense. Non è che tutte le mense utilizzano le bottigliette monouso. Però questo è, insomma, è una cosa che...
Sì, però ha una sua giustificazione antipatica, ma una sua giustificazione.
In questo momento...
Ci sarebbero giustificazioni per tante...
Allora... Sì, non stiamo qua. Sì, le bottigliette l'hanno richieste, le bottigliette gliele diamo. Se servono anche loro per essere più in tranquillità e avere un servizio gestito più in tranquillità, va bene, nel senso che non deve essere un patema d'animo che c'è lì la mensa, eccetera. Cioè, la vivo anche un po' così, anche se non sono contenta, perché per me è uno spreco.
Io eliminerei dalla faccia della terra.
Comunque, prendo il discorso dell'incremento degli utenti a servizio mensa per fare una piccola valutazione invece per quanto riguarda la popolazione scolastica. Ho fatto aggiungere quest'anno anche le statistiche demografiche degli anni dal 2018-2022, che sono estrapolate dal DUF, quindi che potete comunque tranquillamente controllarli. Noi abbiamo avuto un picco di non nascite nel 2018, che sono 19-20-21, sì, quindi sono i tre anni che entrano quest'anno più o meno all'interno delle scuole materne. Infatti si è visto che l'infanzia statale di Desenzano ha perso una sezione e l'infanzia di Fiobbio ha perso una sezione.
A che pagina sei, Patrizia?
Alla 5.
5?
Sì. Che paragono 5 con 6. Cosa significa? Significa che noi abbiamo, in questi anni, subiamo con i servizi scolastici e i servizi...
Scusa, glielo dici tu, l'assessore che può anche non usare la carta.
Io vado con la vecchia, però questa il resto ho lavorato online,
ma è tutta riciclata adesso.
Ho lavorato online, però mi piace di più la carta, capito? Mi dà più soddisfazione. Quindi c'è un trend di riduzione, che però dopo dovrebbe recuperare, e da quest'anno sono uscite, vedete, infatti un incremento dalle scuole secondarie di primo grado, un incremento di ragazzi in alcuni casi, perché sono uscite un'annata abbastanza corposa dalle elementari, che ha portato poi una riduzione anche di sezioni alle scuole elementari tipo l'AC, eccetera. Cosa c'è da dire? C'è una scuola che era uscito anche sul notiziario, una cosa che a me sta parecchio a cuore il fatto che c'è Bondo che è attenzionata, nel senso che Bondo non raggiunge con numero delle iscrizioni 15, che è il numero necessario e sufficiente per poter avviare la sezione. Non è scelta dell'amministrazione comunale chiudere o non chiudere una scuola, sopprimere o non sopprimere un corso di studi, eccetera, eccetera. È il provveditorato che, in funzione delle sue valutazioni del personale, definisce quello che è il personale che va in dotazione non al plesso ma all'istituto comprensivo. Quindi è già da anni che Bondo è in sofferenza da questo punto di vista, però arrivando al personale all'istituto comprensivo, la gestione degli orari all'interno dell'istituto comprensivo ha permesso comunque anche alla struttura di Bondo di avere tutto quello che hanno le altre sezioni. Però per il futuro cosa ci aspetta? Perché le opzioni adesso, evidentemente il provveditorato, col discorso della questione Covid, per evitare assembramenti, ha un attimino tergiversato sulla dato la possibilità comunque di continuare, ma il secondo anno consecutivo che c'è questo tipo di discorso. Mm-hmm. E all'infanzia di Bondo c'è stata una riduzione, se voi guardate, ancora di due bambini anche quest'anno, da 34 dell'anno scorso a 32, erano tre le sezioni, l'anno scorso erano diventate due. Quindi capite bene che è una scuola un po' da attenzionare. È anche vero che, voglio dire, in questo momento, se il provveditorato dovesse chiudere la sezione di Bondo, l'AC è in grado di accoglierla, perché a sua volta ha avuto la riduzione di bambini, perché l'AC primaria statale Desenzano Comenduno da 194 a 168, e di per sé rientra poi all'interno della considerazione di polo scolastico che si era fatto partendo dalla considerazione delle medie, che erano Desenzano Comenduno e Bondo. Quindi è attenzionata, ma i numeri per il momento ci stanno dando comunque che, se dovesse succedere anche l'anno prossimo, i bambini di Bondo non sono, ecco. Quindi noi siamo da questo punto di vista tranquilli. Questo è un piccolo accenno rispetto alla questione demografica, che comunque è in calo, cioè qua dal vino è calo. Senti, Giulia,
aumenterà nei prossimi anni, perché quest'anno ho visto che
con Covid ha funzionato il
tutti in casa. Allora, o si sono separati, che non si sopportavano, sì, quindi, oppure hanno
procreato.
Sì, va bene.
No, dai, parte le battute.
Io vi saluto perché ho la figlia che va a pallavolo alle 8 e devo dargli da mangiare.
Ciao Manu.
A proposito di registrazione.
Ti saluto.
Ma dimmi una riflessione invece sul fatto di poter valorizzare la scuola di Bondo con progetto educativo.
Sì, lo so che c'è in ballo questa cosa, so che la preside ha fatto una richiesta di a scuola senza zaino anche per Bondo.
Sì, c'è quello, voglio dire, guarda, in giro per la provincia.
Allora,
vedo che ogni tanto questi istituti periferici vengono valorizzati.
Ma potrebbe essere una soluzione.
Con l'idea che una famiglia voglia per il proprio figlio di avere un progetto educativo particolare e si fa lo sforzo di portarlo magari a...
Ma per Bondo, guarda, sarebbe anche comodo, perché io ho visto la Vallata, se quest'anno avete visto negli arredi, l'ultimo anno, perché la sperimentazione era triennale, quindi abbiamo, con il discorso Covid, ne abbiamo acquistati anche di più di sti arredi. E la sperimentazione, la Vallata, sta andando bene, nel senso che è un tipo di servizio, volevano riproporre la scuola senza zaino anche a Bondo. Io ho avuto un incontro all'interno dell'incontro del piano dello studio con la dirigenza e tutti gli insegnanti, mi era stato detto questo. E io ho detto, guardate, io sto cercando di completare il progetto di Vallata, perché comunque dal punto di vista economico si è avuto modo di guardarci, è impegnativo. Ti rendi conto che da anni che i patti in conto capitale di arredi non è che ne arrivassero chissà. Quindi adesso non accavaliamo le cose, finiamo uno, facciamo la valutazione come anche quello, poi potrebbe essere un'opportunità, una possibilità, non dico no, però adesso come adesso non riesco a garantire l'acquisto degli arredi, perché c'è anche il trasloco da fare per le medie, mm-hmm, c'è il discorso della scuola materna, quindi ci sono tutta una serie che io non voglio prendere impegni, dico sì, dopo invece buonanotte a secchi. Quindi le cose vanno ponderate. Purtroppo sono venuta a sapere, senza il coinvolgimento comunque di un attore importante che è l'amministrazione, perché chi poi finanzia, cioè non è nessun altro se non l'amministrazione, che hanno avviato l'iter per poter partire con questo progetto Abbondo, per il quale io non ho assolutamente nulla, anzi potrebbe essere una soluzione per incrementare, quindi quei 5-6 ragazzini per tenere la sezione Abbondo, è una soluzione. Perché la parte alta.
No, ti dico cosa. Questo perché nel racconto tuo di prima potrebbe verificarsi che la chiusura della scuola di Bondo avvenga in maniera anche abbastanza repentina. Chiara e meritevole il monitoraggio sull'andamento demografico, ma se a un certo punto, comunque dal provveditorato, ti dicono non ci sono più, a quel punto chiudiamo la strada dopo che i voi sono scappati.
Allora,
per quello che dico. Va bene a Vallalta, va bene le medie, va bene la nuova scuola dell'infanzia.
Ti dico subito come
la cosa. Ma serve un'attenzione su quella.
Allora, saltiamo alla questione arredi, così almeno vedi come. Perché è strettamente collegato, perché la sospensione o l'interruzione di una scuola spetta al provveditorato, quindi l'amministrazione da questo punto di vista può eventualmente essere chiamata per la questione degli ambienti, perché c'è completa autonomia all'interno, e tu lo sai benissimo, nella gestione dell'attività didattica, quindi, ed è giusto che sia così, perché ognuno ha proprio le proprie responsabilità. Dall'altro canto però questa attività didattica che viene gestita e viene fatta in assoluta autonomia è all'interno di strutture comunali. Il comune cosa fa? Le mantiene, le manutenta, le costruisce, le fa, le sbriga e compra gli arredi. La cosa che mi ha fatto specie, queste sono le richieste di arredi che noi abbiamo, pagina 31 per semplicità, così almeno. Queste sono le richieste di arredi che noi abbiamo ricevuto da parte dei plessi. Abbiamo ancora a disposizione qualche fondo Covid, eccetera. Sbrigatevi che acquistiamo ancora degli arredi se vi servono qualcosa. Bondo però non ha fatto nessuna richiesta. Quindi dico
sì, ma se, io la cosa che volevo portare alla tua attenzione è chiara la responsabilità del provveditorato, chiara la responsabilità della direzione didattica, ma io credo che debba essere importante anche per l'amministrazione comunale mettere in atto tutte quelle azioni volte a tutelare quella roba lì, perché la scuola lì è anche un pezzo di vita di quel territorio lì.
Allora io
dopodiché possiamo dire no, spostiamo tutti perché facciamo efficienza, è una posizione.
Io ti dico, ma questo vai, non voglio però tediarvi rispetto a una vecchia battaglia che abbiamo fatto a suo tempo, tu magari ne sarai a conoscenza del discorso del polo scolastico, eccetera.
Qualcosa ricordo, qualcosa dimenticato.
Però purtroppo il dodi poi vengono a pezzi, ne ho capito Andrea. Cioè, io capisco. E se chiederanno il discorso degli arredi della scuola senza zaino di Bondo, se i numeri garantiranno anche la continuità della scuola, io non mi abbarbico dietro nessun tipo di barricata, assolutamente no. Però io la memoria storica ce l'ho, e quando si sbagliano delle scelte, dopo le ripercussioni si hanno anche a distanza di 10 anni. E io avevo proposto una soluzione che poteva essere. Certo, bisognava, per avere di meglio bisognava abbandonare qualcosa, però non mi dire che la scuola di Bondo possa essere una scuola che ha le stesse possibilità delle altre, perché anche soltanto i numeri, cioè l'amministrazione deve fare una manutenzione. Dove va a fare la manutenzione? Dove serve? Serve dappertutto, che scuola scegli? È così, indipendentemente dal colore politico dell'amministrazione.
No, ma per l'amor di Dio.
Quindi, capisci? Quindi è logico che adesso Bondo è un plesso che inevitabilmente sarà in sofferenza. Progetti speciali, uno per tutto il plesso. Quindi è attenzionato da parte mia, non preoccuparti. Però è attenzionato anche in un modo critico. Perché a qualcuno vanno ricordate alcune cose, capito Andrea? Perché,
le ricordo benissimo.
Perché vanno ricordate, dopo per fortuna o per sfortuna di qualcuno è capitata ancora la sottoscritta, capito? Questo qua sarà il mio 15° piano di diritto allo studio, voglio dire, quindi un po' di memoria storica ce l'ho e la conoscenza, non voglio essere arrogante, però la conoscenza un po' delle scuole di Albino un pochino ce l'ho. E io sono convinta che quella cosa, quella scelta là è stata sbagliata, e infatti. Dopo, ormai i buoi sono fuori dalla strada.
No, no, era.
Per cui ognuno Bondo è attenzionata e Bondo, sì, è una scuola che è, indipendentemente dalle attenzioni che avrà, eccetera, però uno dovrà garantire all'ente pubblico di avere comunque un numero sufficiente per giustificare anche una spesa, perché se io ho 10 a disposizione e posso spenderlo sui plessi, è inevitabile che purtroppo i piccoli perdono. È così, è inevitabile.
Sì. Ti dico, rispetto agli anni che ricordavi tu adesso, dove si era sviluppato quel dibattito lì, secondo me oggi c'è un'attenzione crescente da parte delle famiglie verso anche istituti scolastici piccoli che offrono qualcosa di diverso, sì, rispetto che oggi potrebbe rappresentare un possibile scenario per quella cosa.
Sì, sì.
Penso alla scuola di lingua, penso alle scuole straordinarie, penso alle scuole senza zaino, penso a quelle esperienze lì che nelle città funzionano. E secondo me ad Albino oggi possiamo avere l'ambizione di immaginarci una cosa del genere.
Sì, sì.
Però va fatto prima che sia troppo tardi, perché poi diventa difficile riprendere in mano
questo discorso.
Riprendere in mano. Me lo state davvero dicendo senza polemica?
No, io ti ringrazio, perché se arriva dal mondo della. Però sbaglio interlocutore. Cioè, questo discorso qua devi farlo alla direzione didattica, capito? Perché bisogna avere ben chiari i ruoli, perché. Capisci?
Se non fossimo registrati ti direi altre cose, però.
L'attività didattica, no, io vado a non guardare. No, l'attività didattica è di competenza della direzione didattica, sì, e degli insegnanti. Però, quindi loro sono responsabili. Se loro mi arrivano con un progetto bilingue, che loro riescono a recuperare il personale, perché anche lì. Se è un progetto a livello di plesso che vogliono fare un servizio diverso, ben venga, cioè, perché per l'amor di Dio. Però se fanno un progetto di bilingue, devono garantire che lo Stato gli dia il personale sufficiente e necessario per poter fare quel progetto. Poi se servono gli arredi, perché noi arriviamo in quelle cose lì, cioè al comune chiedono gli arredi e chiedono, capito? Quindi ben venga. Ormai i buoi sono fuori dalla stalla, cioè ormai la situazione è da mo' che non è più sotto controllo da questo punto di vista. E io ci tengo che i ragazzini di Bondo abbiano sempre la stessa qualità scolastica rispetto agli altri. 15 anni fa mi ha detto: li mettiamo insieme, li mettiamo in laboratori più migliori, una struttura unica, più facile. Dopo è successo quello che è successo.
C'è quello che è successo, però. Poi davvero, se no, teniamo fino a domani mattina. Io credo che l'amministrazione. Chiaramente, chiaro il discorso delle responsabilità, ma. L'amministrazione comunale ha un interesse in più, che è quello di far vivere un pezzo di territorio che vive anche attraverso queste cose qua.
E l'attenzione c'è. Figurati che sono aperta a qualsiasi tipo di proposta, più che dirti più che di quello, cioè voglio dire, certo, va coinvolta per la sua parte, la sua fetta di riferimento.
La proattività che diceva prima il collega, cioè nel senso come con la consulta, chiaramente a domanda si risponde, farsi promotore di qualcosa, però no. Secondo me
Andrea non è così che funziona,
un po' diversa.
Sul discorso cultura, la proattività, non preoccupate che sono super mega proattiva,
organizzando un convegno sulle scuole straordinarie, per esempio. Magari susciti l'interesse di qualcuno, o sulle scuole di lingua. È quello che dico, la proattività sta lì.
Allora,
chiaramente non è tua la responsabilità di fare una scuola, ma è tua la responsabilità.
Ma io non. Allora,
compito di stimolare il territorio.
Ma allora, stimolare il territorio, vanno stimolate le cose in funzione di quelle che sono. Dopo tu mi dici il convegno, certo che si può organizzare un convegno. Ma voglio farlo o non voglio farlo? Cioè, capito? Si può organizzare, per l'amor di Dio, si può organizzare. Però anche sono convinta di una cosa, che l'amministrazione pubblica ha un ruolo e deve cercare di fare al meglio quel ruolo. Non può togliere responsabilità ad altri soggetti che hanno quelle responsabilità specifiche. Capito? Quindi, se si tratta di attività didattica, ma anche perché non gradirei nemmeno io che ci siano delle commissioni dove non si ha più la linea di confine. Perché quando succede qualcosa poi dopo, la responsabilità, sei meglio di me o no, ma è colpa sua, è colpa mia, no. La cosa si finisce qui. C'è la massima collaborazione, perché e si dà alla scuola, che è lei che ha sott'occhio l'attività didattica, le potenzialità del corpo docente anche che è a disposizione, eccetera. È lei che deve venire a propormi. Non sarò mica io che vado a proporre che cosa che non conosco neanche gli insegnanti che sono su abbondo. Cioè, io non ho la conoscenza specifica di chi sono gli insegnanti, le competenze, quando vanno in pensione, se sono giovani, se sono vecchi, non lo so. Ne incontro qualcuno quando chiedo, proprio in virtù del coordinamento, io che ho tutto lo studio, non lo discuto con la preside. Io discuto con il rappresentante di ogni plesso, perché io voglio avere il controllo sulle scuole, per quanto mi riguarda. Quindi da questo punto di vista, cioè, la consulta dello sport va bene, per l'amor di Dio, però io la condivisione condivido sempre con tutti, non c'è nessun tipo di problema, però sono sempre molto attenta anche a quelle che sono le responsabilità e i compiti di ognuno. Se ci sono delle cose che vanno fatte insieme, si fanno insieme. Per cose che devono essere fatte dalla direzione, deve farle la direzione, delle cose che devo fare io e devo farle io. Questa è la mia impostazione, quindi ma dovuti anche anni di esperienza, Andrea, cioè perché? Anch'io certe volte quando ero più giovane allungavo la mano, magari a dare dei giudizi sui progetti speciali, eccetera, anche se li finanziavo. Esiste l'autonomia scolastica, ed esiste. Esiste per il bene, per il male, esiste. Giusta che esiste. Quindi mi presentano i progetti speciali che vi ho allegato, tutti bellissimi. Sono progetti speciali che vengono proposti dalle scuole, perché le scuole ritengono che loro, per incrementare la proposta didattica e per migliorare la proposta didattica nelle scuole, i diversi plessi hanno proposto questi progetti che io, rispetto alla richiesta, finanzio in toto, quindi non è che lascio fuori qualcuno, finanzio in toto. E l'anno scorso c'era stato un progetto, proprio perché erano sotto controllo la cosa, 8 della AC, mancavano 450 euro. L'abbiamo recuperata perché non sono riuscita a finire un progetto che sono andati ancora, hanno avuto ancora qualche problema con la quarantena, però l'otto era il progetto di teatro, non sono riusciti a comunque, i fondi c'erano per poterlo, quindi ho sotto controllo la cosa. Però, torno a ripeterti, anche dall'esperienza, ognuno ha i propri ruoli e le cose funzionano bene così, perché altrimenti dopo è un disastro. Comunque, tornando al discorso degli arredi, così finiamo meno quello. Queste sono le richieste che sono provenute dalla scuola, mancano 3 zerbini e 10 tavoli che abbiamo comprato per le messe. 3 zerbini sono arrivate dopo, però abbiamo ancora i soldi di comprare. E i tavoli, 10 tavoli per la mensa di Vallalta, perché mi direte, ma 10 tavoli perché? Visto che avanzano in classe. 10 tavoli perché, se avete letto, abbiamo centrato un bando per la locazione di strutture modulari. Adesso appena è finito, che hanno finito tutto il discorso del certificato antincendio lì che sono in ballo lì a Vallalta, posizioneremo nel cortile questa struttura e la mensa verrà spostata lì, in modo tale che i ragazzi almeno si spostano un po' dalle classi, perché altrimenti restano fossilizzati lì. Quindi questi 10 tavoli che non sono previsti, ma li abbiamo acquistati in questi giorni, abbiamo già chiuso il piano. Passiamo adesso al discorso del servizio di trasporto scolastico.
No, sulle dici un ultimo e dopo basta davvero. Mensa, confronto con le tariffe rispetto allo scorso anno?
Non l'hanno messo, guarda, sono... Allora, era sui 5 euro l'anno scorso, 4 euro a memoria,
prezzo medio,
e 98, sì. come cifra più o meno, ecco. Quest'anno sono dai 5,05 ai 5,55 in funzione dell'oscillazione della fascia ISE, perché prima c'erano le fasce di reddito, eccetera, eccetera. È stata inserita proprio anche insieme ai servizi sociali, eccetera, roba d'ambito, una formula che ti permette, inserendo la tua ISE personale, di avere il tuo costo personale. Quindi il tuo pasto oscillerà dallo 0,05 e lo 0,55. Pagina 11. Vedi che avevo comodo la carta. Dopo, se non l'hai letto, è logico che non riesci a passare da una parte all'altra. E invece. Capito, ma stai attento perché. Comunque, ti stavo dicendo, non è che una famiglia o paga 5,05 o 5,55, in funzione del suo posizionamento della fascia ISE, si posizionerà sulla curva una certa cifra, quindi potrebbe anche pagare 5,8.
Però scusami, l'avevo vista, non avevo capito, l'ISE interviene in misura inferiore del 10%.
5-6-10%.
Come variazione.
Come variazione. Cioè chi paga di meno paga 5,05, chi paga di più paga 5,55. È molto poco. Sì, sì.
È all'interno della, dell'oscillazione, no? Anche perché anche noi abbiamo, allora attenzione, noi abbiamo un'indicazione anche precisa dal punto di vista del, del bilancio e anche per quanto sul discorso del trasporto, poi vi spiego, però il servizio di mensa deve uscire a pari, quindi tot entrate, tot uscite, quindi dobbiamo stare attenti anche noi a questo discorso qua di oscillazione. Questo permette di pagare il servizio, l'app tutto completo, abbiamo avuto anche un prezzo tutto sommato buono, perché io pensavo che schizzasse molto più in alto,
rispetto a 4,90 dall'anno scorso.
Ed ora 4,90 passa, 4,98 mi viene così a memoria, no, però se serve lo recupero, né?
No, ci avrei messo la collodina per lo stesso.
Evidentemente non l'ha messo, però cioè, non so se glielo ho detto a Maddalena, però comunque se serve te lo do. Pasto, costo,
no.
Comunque anche lei. 4,94-4,98 comunque non odio. Trasporto scolastico CUC di Brescia, però non siamo stati molto fortunati, nel senso che la gara è andata deserta. Data deserta, questo cosa ha comportato? Cioè non si è presentato nessuna società che fosse in grado di sopportare il servizio come avevamo richiesto. 3 anni più 2, evidentemente anche loro per tutta una serie di valutazioni non hanno partecipato. Il rischio qual era? Era quello di rimanere senza servizio scolastico. Allora abbiamo fatto che cosa? Abbiamo spacchettato quelle che sono le linee e abbiamo fatto delle trattative private, considerando anche un elemento che abbiamo tenuto in considerazione. È quello per la Valle del Luglio, la linea di Casale è stata raddoppiata, quindi girano 2 pullman, non più uno, perché abbiamo avuto comunque una richiesta non indifferente su quella linea. È un po' la riduzione per le questioni Covid, è un po' l'incremento dei bambini che fanno la richiesta. Abbiamo inserito questo ulteriore mezzo. Non è partito ancora per le materne il servizio di trasporto scolastico, perché non abbiamo avuto richieste, quindi il servizio è partito con questa doppia modalità, non è cambiato rispetto allo scorso anno, se non l'incremento di quella linea, che ogni linea in più tra pullman e autista costa sui 35.000 euro all'anno, quindi c'è stato un incremento di costo del servizio del trasporto. A pari per il momento, e dico per il momento perché se avete letto la premessa ho buttato lì alcuni elementi di valutazione, a fronte di un'oscillazione per quanto riguarda le tariffe che vanno dalle 90 euro ai 270 euro. Noi attualmente il costo, e l'ho detto, il costo del totale del servizio, compreso tutti i servizi eccetera, diviso il numero dei bambini che attualmente occupano il servizio, ed è la capienza massima, costa circa 1.300 euro per bambino, perché è un servizio costoso, ed è anche di difficile organizzazione, perché la ditta ti deve garantire il numero di pullman e il numero di dipendenti che guidano il pullman tutte quella mezz'ora, quell'ora e dopo, quindi è difficile anche trovare la ditta che abbia a disposizione il personale sufficiente per, quindi è un servizio un po' particolare questo. L'anno prossimo dovremo riprovare ancora a fare l'appalto, anche perché questa trattativa privata ha praticamente succhiato tutte quelle risorse che avevamo per gli orari di le uscite extrascolastiche, eccetera, eccetera, che abbiamo dovuto necessariamente ridurre da 80 a 50, fermo restando che comunque anche l'anno scorso e gli anni passati non sempre le consumano in toto la scuola, per cui per il momento l'accordo che ho preso con la preside è: iniziamo da 80, passano a 50, consuma le 50, poi se eventualmente hai una gita particolare o un'uscita particolare che ti necessita del servizio, vediamo di però ecco, io con i soldi che ho a disposizione sul 2021 e 22 ho dovuto fare necessariamente questo tipo di ragionamento. Continua l'attività, ecco, le rette, dicevo, 90-270, quindi anche in questo caso qua oscillano sempre secondo la curva in funzione della fascia ISE, e la copertura del costo, se avete poi vederlo poi definitivo all'interno del bilancio, va intorno al 33-34-35%, quindi è un servizio a domanda individuale. in cui il delta sta diventando veramente pesante. Per essere anche molto sincera, io ho fatto fare un'indagine rispetto a come si comportano gli altri comuni, perché i costi ce l'avranno anche loro. Tanti comuni hanno abolito il servizio di trasporto scolastico e tanti hanno utilizzato proprio la scusa Covid proprio per... Ci sono alcuni comuni che hanno delle zone, come potrebbe essere noi la Valle del Luglio, quindi Casale, che hanno concentrato il trasporto scolastico solo per quelle zone. Vedo ad esempio Fiorano per San Fermo. Ci sono comuni che fanno pagare di più. C'è il comune di Clusone che è gratuito. Quindi nella gestione dei servizi, anche lungo l'asse della Valle Seriana, ci sono veramente molte peculiarità. Bisognerà fare una pensata per l'anno prossimo, uscire con un bando ben mirato.
Quanto cuba questo? In tutto?
Vedi se tu guardi alla fine. Se tu guardi quanto cuba trasporti scolastici, abbiamo come stanziato 225.800. E come entrata, che poi tra le altre cose nel 2000, che poi tra le altre cose abbiamo avuto anche un problema molto grave, stiamo cercando di provvedere. Lo scorso anno, così come anche l'anno prima, le scuole chiuse, i genitori non hanno usufruito del trasporto scolastico. Se nel primo lockdown la cosa non giravano i pullman, e quindi nemmeno noi dovevamo pagare il pullman, nel secondo lockdown i ragazzi che avevano dei bisogni speciali hanno utilizzato il servizio, quindi noi abbiamo avuto la spesa perché il servizio circolava, ma le famiglie che non hanno utilizzato hanno fatto richieste, giustamente richieste di rimborso. Quindi stiamo cercando anche di ravanare l'inverosimile per riuscire a rimborsare, se vediamo se riusciamo a farlo in un anno o in due anni, o su magari non far pagare alcune uscite, perché c'è questo tipo di... Noi abbiamo avuto comunque la spesa perché il pullman girava, magari erano anche dei ragazzi che usufruivano per le loro peculiarità del trasporto gratuito, e invece il pullman girava e quindi la fattura di pagamento è arrivata e le entrate sono state quelle che sono, fermo restando che abbiamo tutta una serie di richieste di rimborsi. Come dicevo, i trasporti dell'infanzia non è stata avviata, continua invece, ecco una cosa che abbiamo previsto, che è una cosa intelligente all'interno dell'appalto, ma lo proporremo. Il trasporto dei disabili, prima era all'interno, forse aveva un servizio a parte e c'era c'eravamo una cooperativa che seguiva l'assistenza. Invece avevamo chiesto di inserirlo all'interno dell'appalto totale, perché noi l'appalto avevamo costruito inserendo tutti i servizi, anche altri servizi che andavano magari a gravare per metà su altre cose. E infatti il costo poi definitivo dell'appalto è incrementato, che poi è stato drenato dalla trattativa privata. Quindi abbiamo chiesto, ad esempio, per il trasporto anche degli alunni disabili, direttamente la ditta di posizionare l'assistenza, anche perché noi, per quanto riguarda invece il trasporto scolastico, sulle scuole per il controllo del bullismo, eccetera, abbiamo ancora in essere la nostra convenzione con la stazione dei carabinieri, che funziona bene, ancora di 600 euro per la loro assicurazione e 1500 come contributo anche per le diverse attività culturali. Quindi questo è quanto, nel senso che il trasporto per quest'anno va così, ma per il prossimo anno dovremo essere in ballo ancora con una gara, sperando che venga poi almeno fare 3 più 2, almeno per qualche anno non sei sempre in ballo a trattare, anche perché quando abbiamo saputo che era andata deserta la gara, non è che ci fosse tanto tempo, perché dopo sono le tempistiche, apertura, c'è tutta una serie di cose. Comunque quest'anno il servizio c'è, anzi è anche potenziato sulla linea di Casale, che se voi vedete è quella, la linea 3, è quella che ha avuto un incremento di iscritti non indifferente, perché da 62 a 76.
No, scusami Patrizia, il numero, la popolazione scolastica totale di Albino è 1000 rotti.
Ma tu mi parli per il 21-22? Sì, fai il
21-22 sono 483, 686, 105 e 43, giusto?
Gli alunni?
Sono a pagina 5.
Sì, ma tu parli infatti tutte le scuole di ordine?
Tutte le scuole che utilizzano il trasporto.
Allora, non puoi fare un controllo così, non puoi fare.
No, nel senso che c'è un numero, cioè tu hai detto 1300 euro bambino ha trasportato. 220.000 euro circa, quindi sono 200 bambini, 200 persone che trasporti.
172. Però devi considerare che
quindi 172 persone si mangiano il 50% del tuo piano di ritorno studio.
Sì. Allora loro sì,
solo per capire,
ascolto, sì. Il delta è
il 17%, il 17%,
ma così matematico, va avanti.
No, però il 17% della popolazione scolastica ti manda il 50% delle risorse per il trasporto.
È un servizio che costa. Infatti la valutazione, ci sono anche delle linee che vengono. Allora, se per casale è imprescindibile l'esistenza del trasporto scolastico, una valutazione magari diversa rispetto al pullman che gira nella parte alta al Vino Bondo e scende e va a Desenzano come Enduro potrebbe essere fatta anche una valutazione diversa. Cosa, agiamo sulle rette, vediamo come va l'appalto e poi agiamo sulle rette, perché le rette così basse non ce ne sono, se non Cusone che ha fatto una scelta diversa a gratis, che non so neanche come faccia a sostenerlo, perché anche Clusone, voglio dire, non è piccolo come Comune. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni che andranno prese, cioè dovremmo farlo, perché sta diventando veramente poco sostenibile dal punto di vista di tutta spesa corrente.
Ma quanto vale per il diritto allo studio? Nel suo complesso?
Allora, secondo cosa vuoi considerare? Allora, per uno studio di per sé sarebbero soltanto le richieste che arrivano dalla direzione didattica, quindi sono quei 79.000, 80.000 euro, che è il sostegno all'attività didattica. Questo è il piano di uno studio, però io l'ho sempre concepito come uno strumento attraverso il quale dare le informazioni, le informazioni rispetto a, quindi c'è inserito il servizio di trasporto, il servizio di mensa, l'acquisto libri, i bonus, i boni, eccetera, eccetera. Ho fatto allegare anche il discorso degli arredi, che poi la spesa in conto capitale, un accenno anche agli immobili, in modo tale che è uno strumento attraverso il quale tu riesci a capire un po'
il tutto,
perché altrimenti si poteva fare anche soltanto, ci sono anche alcuni comuni che mettono progetti speciali, attività didattica, buono, capito? Quindi le cifre sono sempre molto relative, cioè secondo cosa tu vuoi considerare o cosa non vuoi considerare, perché se tu mi dici quanto costa il settore pubblica istruzione, ti dico bisogna mettere dentro anche il personale che lavora qua, le utenze delle scuole, cioè ci sono tutta una serie di costi da inserire. Se tu invece mi dici pianto lo studio, è questo. Comunque, possiamo continuare, Andrea? Libri di testo gratuito, le famose cedole librarie, quest'anno è stazionate delle richieste anche da parte di alcune famiglie che hanno scelto l'istruzione parentale, quindi che fanno decidono di non mandare il ragazzo a scuola, si autocertificano che loro fanno l'educazione parentale, hanno richiesto anche loro le cedole librarie per poter effettuare questo tipo di attività, e abbiamo date, insomma, le cedole librarie, e dopo loro hanno il loro percorso, fanno gli esami come devono fare. Viene riportata la parte relativa alla dote scuola regionale, che noi come ufficio, come fa con l'ufficio sport, cosa facciamo? Facciamo supporto, quindi arrivano qua le persone, gli facciamo vedere come, se hanno necessità, come compilare le richieste, eccetera, eccetera. La borsa di merito l'ho inserita quest'anno perché è mia intenzione per l'anno prossimo inserirla ancora, cioè un riconoscimento per i ragazzi che escono dalla terza media con dei bei voti adinesi è 200 euro, vuol dire, anche se però è un bel gesto, cioè cerchiamo di dare...
Solo per le medie però.
Giusto? Sì. Far dare il bel esempio a chi, cioè di sottolineare l'attività e il bel esempio anche di ragazzi di questo tipo. Altro problema che poi noi volevamo farlo quest'anno, il servizio di prolungamento dell'orario per le materne e per le elementari. Avevamo anche i numeri per poter partire con le Bulandi, però purtroppo la preside per questioni Covid ci ha detto no. Non si può, visto che si utilizzano le strutture, visto che è all'interno, quindi non c'è questo tipo di possibilità. Noi comunque abbiamo continuato a tenere attivo il contratto che abbiamo con la cooperativa sociale Città del Sole e vediamo per l'anno prossimo. Con le scuole sicuramente anche la possibilità di entrare, infatti se avete, tanto per accorciare, se avete letto anche la parte di attività che vengono fatte, le proposte culturali nei confronti delle scuole, eccetera, eccetera. Cioè, purtroppo abbiamo un po' le gambe tracciate, anche la biblioteca ha pensato sempre a un piano B online, cioè facciamo delle biografie eccetera, però logicamente se non ti lasciano entrare in scuola non puoi entrare in scuola, cioè, quindi questo è quanto. E si è cercato un attimino di comunque non perdere alcuni pezzi, cercando laddove era possibile di fare qualcosa online con la biblioteca, videogioco eccetera eccetera, qualcosa esplorando. Esempio Moroni ai like, il progetto quest'anno era l'anno giusto per poterlo fare e non abbiamo potuto farlo, quindi, perché se c'è il diniego, sempre sul discorso che dicevo prima, attività didattica, o hai la condivisione, diversamente non è possibile. Buon Samaritano, noi abbiamo previsto i pasti, adesso lo attivano poi come servizio vero e proprio i servizi sociali. L'assistenza educativa psicopedagogica è quella che serve e segue Esposito con i servizi sociali a livello di ambito, vengono comunque riportate le ore e il costo di quello che è. La vigilanza continua poi dalle scuole, non sono più i nonni vigile, però con la cooperativa è l'otto volante. E adesso passiamo proprio alla parte, molto velocemente, perché è da leggere praticamente. Queste sono le richieste che sono pervenute da parte delle scuole, che sono progetti speciali per 45.909 euro, acquisto di facile consumo, cancelleria, quindi piccole, la cancelleria, il facile consumo per i portatori di handicap eccetera, sono 15.550, e invece materiali igienico-sanitario e la segreteria sono 12.250. Nella pagina poi 18 e 19 le trovate declinate cifra per cifra, quindi ogni progetto speciale, da che plesso è stato presentato, che cifra hanno richiesto, e successivamente sia per i progetti speciali sia per quanto riguarda la cancelleria e i piccoli sussidi, quindi ma dico pare magari il registratore. Hai da comprare il registratore piccolino, allora se è una cifra lo compra direttamente la scuola con i piccoli sussidi, se invece serve lo stereo per fare, lo compriamo noi all'interno degli arredi per diversificare quella cosa. Quindi vedete come sono diversificati plesso per plesso, la materiale e l'assistenza informatica, che fino a qualche anno fa la fornivamo noi con la Jacqueline eccetera, dopo è diventata troppo laboriosa perché anche loro hanno più necessità, e quindi giriamo 2.250 euro che lo fanno, poi hanno i loro contatti. Da pagina 20 in avanti avete un riassunto con le cifre che sono riportate comunque di tutti i progetti, quindi se volete dare una lettura di cosa faranno i diversi plessi diversificati, scuole materne eccetera, medie, elementari, e questo è quanto. Quindi noi siamo a erogare la copertura completa di quelli che sono i contributi alle scuole. Vedete che c'è una differenza di 1.000 euro a pagina 25, da 73.709 a 74.709, perché 1.000 euro ho dovuto, perché non volevo dare, però ho dovuto, per il progetto del controllo dei passi che si parlava all'inizio, il primo mese e mezzo abbiamo fatto, per il controllo incrociato, in modo tale che le famiglie sono state avvisate come devono fare eccetera, e totali 1.000 euro, altrimenti i bidelli non mi mandavano è una cosa assurda, però purtroppo è così. E gli stanziamenti in bilancio, logicamente questi sono stanziamenti tra virgolette per quanto riguarda il 2021, sono quelli definitivi, però sul 2022 abbiamo inserito la previsione di spesa che va aggiustata in funzione di quelle di come va il bilancio, perché avete visto anche con la questione del Moroni, dopo annualmente un capitolo si sposta da una parte all'altra in funzione del momento, perché ad esempio se mi chiedono l'anno scorso abbiamo spostato l'acquisto libri delle cedole librarie 32-34 mila euro, l'abbiamo spostato sul Moroni, sì, per forza mi servono a settembre, cioè inutile tenere fermo dei soldi lì. Quindi il criterio è questo, però gli acconti e le modalità di erogazione dei contributi è anche una cosa importante. E secondo l'ufficio stiamo definendo un piccolo regolamento da sottoscrivere col DSGA per l'erogazione del contributo, perché è come avviene l'erogazione del contributo. Noi diamo l'acconto. Quando loro, e quindi diamo l'acconto, iniziano la loro attività, l'acconto è già stato anche erogato anche prima dal territorio studio, perché non posso mica bloccarli, no, aspetta, eccetera. Però per avere il saldo non devono presentarmi la rendicontazione di tutte le spese e voglio le fatture, giustamente, perché si tratta di soldi pubblici, quindi stiamo definendo un piccolo regolamento, un piccolo vademecum, diciamo così, proprio a livello gestionale con gli uffici, in modo tale che ci siano poi delle procedure corrette per seguire, per tracciare ogni tipo di spesa con la tempistica in modo preciso, eccetera eccetera. Questo grazie anche al fatto che è diventata Fulvia la responsabile dell'area, quindi ha, visto che sono cose che competono a lei, ha chiesto questo tipo di cosa, ben venga, cioè se tu riesci a tracciare e controllarmi un po' tutto, meglio. È comunque una cosa strettamente gestionale. C'è la parte delle scuole dell'infanzia paritarie, che segue, sapete, l'assessore Esposito. Quest'anno ancora una convenzione annuale per la questione pandemica, invece di 1.750 euro, se non erro, sì, pro capite per bambino, non a sostegno delle rette, ma a sostegno proprio delle spese in più che hanno le scuole, lo stesso criterio che ho utilizzato lo scorso anno. Proposte culturali delle scuole.
750, giusto?
750, sì.
Invece di 1000.
Invece di 1000, esatto.
Ok. No, perché c'era scritto si è deciso di incrementare, invece va bene.
Eventualmente. Sai che cosa? È incrementare rispetto ai 520 della pre-pandemia. Capito?
No, perché ho sotto mano piano di studio dell'anno scorso e c'era scritto.
Guarda quanto costava il pasto allora.
Ho visto, infatti, era 4,50, da 4,50 a 5,50.
No, dai.
Siamo stati abbastanza bravi, non è che da 4,50 da 4,50 a 5,50, giusto, hai detto
adesso, beh. Si trova,
sì.
Da 4,50 a 5
a 5
da 4,50
è un metro 50 centesimi su 5 euro
qua.
Sì, adesso vai da 5 a 5,50,
sì,
è un metro di 50 centesimi,
giusto?
Sì.
55, perché 5,55 la cifra, tanto per essere precisi. Allora, proposte culturali per le scuole. Io qua voglio una piccola cosa, me la permettete, che non è strettamente collegata con l'istituto comprensivo, ma con Romero. Con Romero. A parte che è uscito adesso che è una risultata una delle migliori scuole in tutta la provincia di Bergamo per il settore linguistico, liceo linguistico, cioè, quindi è sicuramente una soddisfazione, anche se direttamente l'amministrazione comunale, essendo una scuola provinciale, no, io vi devo portare l'esperienza che ho avuto per Moroni 500 con le scuole del Romero, e sono veramente, dobbiamo essere veramente orgogliosi di avere una scuola di questo tipo sul territorio, perché la collaborazione che io ho avuto per Moroni 500, è vero che entrava all'interno del progetto dell'alternanza scuola-lavoro eccetera, ma le visite guidate nelle giornate fai d'autunno, le visite guidate che hanno fatto durante il codice Moroni, che stanno adesso ormai la mostra è quasi conclusa, tutta una serie di iniziative che sono state fatte. Adesso sabato avremo anche la professionale che farà la sfilata con le acconciature dell'epoca, le sezioni interessate. Quindi effettivamente con le scuole ci stiamo muovendo. Adesso una cosa che ho deciso poco, cioè settimana scorsa, se voi sapete, Mauro Acuminetti ha presentato un album da disegno all'interno del progetto Moroni 500 e di percorsi albinesi. Dall'album da disegno gli è dato un libricino per bambini, quindi attraverso il contributo dell'assessorato alla cultura glielo finanzio come stampa, e le 800 copie saranno le do come regalo di Natale ai bambini delle scuole elementari, perché le medie sono state coinvolte col progetto per le visite anche all'abbazia eccetera, le elementari sono, perché sono un po' un argomento che sono andate comunque alla visita, hanno visitato sia il codice Moroni sia il ritorno d'Albino, per cui sono state non tutti i plessi, però
hanno partecipato,
quindi proprio per cercare sempre di tenere coinvolto quello che è, e che comunque come assessorato sia pubblica istruzione che cultura, cioè, siamo sempre super, dovrebbero dirlo loro, però comunque siamo attenti sulla questione scuola. Purtroppo non siamo riusciti a far partire il consiglio comunale, perché inevitabilmente quello era. Adesso l'auditorium sarà operativo ancora con la discorsa dello spostamento dell'hub vaccinale, e quindi quando loro avranno la possibilità hanno sempre quel numero di utilizzi gratuiti per poter, se vogliono, effettuare o i consigli di istituto piuttosto che l'educazione statale, quello che vanno in quarta, come classe filtro, la quarta elementare, che fanno con i vigili, eccetera, è in fase di stand-by per vedere se è possibile farlo, se la preside accetta di poterlo fare. Avete un resoconto di quelli che sono gli arredi? Vi ricordo i 10 tavoli e 3 zerbini più. Ecco. E un report da parte dei lavori pubblici, così per conoscenza, di quelle che sono le attività, anche dal punto di vista immobiliare, presenti nelle nostre scuole, perché ci sono aperti parecchi cantieri e in alcuni casi non hanno anche qualche problema. Questo senza nascondersi dietro un dito, purtroppo la cosa è così.
Cioè, come su alle medie di Senzano, cioè in quel caso lì tutto l'anno prossimo sarà cantiere
fino a settembre, punto di fare trasloco per settembre. Io su quello poco posso dire, nel senso che non è competenza mia.
Sì, no, non è chiaro.
Però io so che l'ufficio e anche l'assessore stanno facendo, non si può dire perché siamo registrati, ma
stanno impegnando
parecchio, però purtroppo sono interventi che sono partiti in un momento non tanto fortunato, non tanto per la questione Covid, ma adesso le dite con la questione del 110 c'è in giro un boom nell'edilizia dove non riesce a reperire il materiale, e quindi anche loro sono rimasti fermi perché avevano la fornitura del cappotto, poi non so se non ne arrivava dell'altra, quindi ci sono tutta una serie di problematiche che vanno ad aggiungersi a problematiche che inevitabilmente in un cantiere ci sono. Certo. Ci sono nei cantieri privati perché non ci sono nei cantieri pubblici, però comunque per tenervi un po' così, darvi un po' la possibilità di sapere cosa si sta facendo, cosa non si sta facendo, comunque ecco, le strutture modulari sono previste, una per la Solari e una per l'elementare di Vallalta, e dovrebbero andare a contenere quella che è la struttura messa.
Ok.
Ci sono delle domande?
No, io volevo fare una considerazione.
Considera.
Due considerazioni. La prima, tu prima hai fatto un passaggio sulla questione della caldaia cippato, quant'altro. Che su quella roba lì non ci troveremo mai d'accordo.
Però non funziona ancora anche adesso.
Sì, però non funziona perché non siete capaci di mantenerla.
Certo.
E lo dichiara il tuo ufficio con la nota che hai ricevuto.
Il mio ufficio addirittura ci mettiamo a occuparci di.
No,
dici, ma dai, cippato, paperi. Vabbè, no, ma siamo tuttologi.
No, dai.
Cioè, però allora, ecco una cosa.
Fammi fare
un piccolo inciso.
Due.
Cerchiamo di distinguere bene le cose. Cioè, un conto parla di tutto lo studio, un conto parla di strutture scolastiche.
No, ma perché l'hai tirata fuori tu prima? Io figurati, ce l'avevo in cartella questo, perché la tiro fuori in un'altra occasione? Non era mia intenzione parlarne stasera con te, figurati.
No,
mi è dispiaciuto.
Consumare le micce.
No, ma figurati, così lo anticipi. No, ma mi è dispiaciuto il tuo inciso di prima, nel senso che la caldaia cippato funziona perfettamente se la si mantiene. E a dichiararlo è l'ufficio tecnico del comune di Albino. Non è chi allora aveva immaginato quella roba lì.
Sai che cosa? Io so che su questa cosa qua non
succede. Ma non ci andremo mai d'accordo.
Ma sai che sono andata molto leggera, perché evidentemente tu non hai sentito un intervento che ho fatto in consiglio comunale.
No.
Come civicamente Albino la scorsa amministrazione, capito? Ecco, quindi sono stata ancora leggera.
Sì.
Andrei avanti, visto che
la caldaia è lì, e vabbè.
La caldaia è lì e funziona bene se la si fa fare funzionare, e la caldaia è lì e porta anche delle risorse al comune del Albino,
e lo
sai bene, e la caldaia è lì e risponde a un disegno di circolarità dell'energia sulla quale già 11 anni fa ci siamo divisi, e insomma non mi aspetto
sì,
che
sì.
Oggi si siano
cambiate le posizioni. Allora,
mi dispiace la polemica su quella caldaia lì, che hai diritto a farla, ma non perché non sta funzionando, perché non sta funzionando perché c'è acqua al posto della legna. Allora quella caldaia a legna non è una caldaia d'acqua, tutto lì, cioè secondo me è giusto raccontarla
cosa?
Anche così,
sai dopo, che cosa?
Per l'amor di Dio, puoi continuare a dire.
Però
che
Andrea sai che cosa? Allora, la caldaia cippato poteva dare anche meno problemi, meno preoccupazione, funzionare meglio se magari il serbatoio dove viene messo il cippato dove non era sottoterra ed era fatto all'interno di un contenitore senza essere coibentato, perché sa benissimo che quando piove l'acqua non va su, va giù e filtra.
Ma è successo quattro volte negli ultimi 11
anni. Se veniva fatto un silo a parte, magari era meno bello, però tu permettevi al materiale di rimanere asciutto. Punto.
Bene,
la caldaia non ci sarebbe, ci troveremo mai. Io la caldaia ho fatto la casa mia con cacchio, che
non ci troveremo mai, ma va bene, la difenderò fino alla
però, parte con la caldaia. Mi fa piacere che no, però se però sei d'accordo con le bottigliette di plastica, caspita.
Cavoli, ma trovo la caldaia cippata ed enormemente coerente con l'abolizione delle bottigliette di plastica.
No, ma dice che va bene comunque che le scuole utilizzino le bottigliette d'acqua.
Che sia un problema di secondaria importanza, che ce lo poniamo l'anno prossimo.
No, io punto invece su quel discorso.
Dopodiché anch'io ritengo che i diffusori, sì, distributori dell'acqua chiusi nelle aziende siano una puttanata.
È questione che si risolverà.
Però dopodiché chi se ne frega?
La seconda considerazione, Andrea, che mi stanno facendo.
No, la seconda considerazione che mi sono appuntato, che in realtà
sei legata ancora alla caldaia.
No, 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 figurati, figurati.
Ah,
quella mi divertiva col tuo sindaco. Il passaggio da 4,50 a 5 euro
nella mensa,
che tu prima hai detto siamo stati bravi. E cioè nel senso che comunque un incremento dell'11%.
Ma guarda che ti dico anche una cosa. Se noi avessimo caricato il vero costo del servizio mensa sul pasto, è che quando tu dai poi la fatturazione esterna, certi costi vengono a galla. Ma tu considera una persona in ragioneria che controllava, fatturava tutte le cose?
Sono d'accordo, però in questo modo il comune ha una mancata spesa, la persona che risparmia in ragioneria. E le famiglie hanno un aumento.
Le famiglie, allora,
no, è una considerazione che sto
le
facendo.
Le famiglie hanno sì un aumento a fronte anche di un servizio migliorato anche dal loro punto di vista, quindi la scelta è stata fatta non solo perché l'app comunque è un buon servizio anche per le famiglie. Cioè, se tu hai il bambino che non sta bene,
potrebbero risparmiare perché non hanno più il costo fisso che c'era prima.
Quindi loro, certo, però il costo del pasto è quello. Consumi 10, paghi 10. Consumi 8, paghi 8. Sei più sicuro che hai consumato 8. Non è che prima devi venire qua, andiamo a controllare, vieni tutta con 10, eccetera. Su 700, su 7... Poi ti torno anche a ripetere, a me personalmente, e parlo come al solo a Patrizia, non mi fa paura se il servizio mensa costa in termini del costo del pasto, ma non per niente, perché abbiamo visto lo scorso anno come era la cosa, perché è stato questo incremento, perché se vogliamo fare il ragionamento a questo punto di vista lo facciamo fino in fondo. Cioè le famiglie oggi come oggi ad Albino hanno non tutte, perché i numeri dell'anno scorso non danno il peso delle famiglie che effettivamente non riescono a organizzarsi diversamente. Però c'è una buona fetta di famiglie che utilizzano il servizio mensa per comodità, non per necessità, per comodità. E questo comporta tutta una serie di problematiche. Organizzi il servizio come, dentro, fuori, in classe, non in classe. Non ti dico le ore che ho perso anch'io, tra sopralluoghi, ore che ho perso, che ho investito. Quindi di per sé il servizio mensa, io non mi scandalizzo se costa, che poi voglio dire, 5,50 euro, ti si mangiano il loro primo, il loro secondo, la loro frutta, la verdura, il pane, l'acqua, eccetera. Tieni conto che le bottigliette sono a carico.
No, vabbè, il mio era un commento in merito al leggero incremento. Non lo definirei leggero. Dopodiché, come sai bene, anche sull'utilità della mensa la vediamo in modo differente, nel senso che io invece la vedo come un momento educativo e di crescita anche per i bambini che la fruiscono, per cui io non la vedo come mero sopperimento alle famiglie che non possono avere
sai
a casa
cosa?
I bambini, ma
sai
la vedo
cosa?
Come momento didattico, educativo.
Sai cosa? Quello che noi però dobbiamo fare riferimento per avere poi anche una visione a 360 gradi su quello che è il discorso. Dobbiamo fare i punti anche con le strutture che si hanno. Se tu hai una struttura nuova, come poteva essere l'app, guarda che le messe.
Sì, è la seconda volta che la cacci questa sera.
Però ti dico che a sostegno della tua idea, le mense in Albino le ho quasi tutte istituite la sottoscritta,
no?
Quindi io sono partita dall'idea, e se le famiglie a hanno una necessità, le famiglie vanno sostenute. Dopo che ci siano famiglie, e l'anno scorso col paragone di quest'anno, abusino?
Io su questo non sono d'accordo.
Allora facciamo
è un servizio, tu lo
possiamo chiedere alla commissione, sì, adesso
sì, allora se vogliamo fare Andrea,
esatto. Se lo vedi come